Va bene, nella puntata di oggi, giusto per fare un breve sommario, fra poco ci collegheremo al telefono con Pietro per la seconda parte di Letteratura Reloaded. Ne abbiamo ascoltato martedì una prima parte, adesso parleremo di Camus.
Ok, fatto spoiler.
Non dovevo farlo.
Non lo so, vediamo. A Camus.
mvradio.it.
Got it.
grow. The useless see the sun. When they say they're cutting off the throne, I tell them you're not home. No place to hide. You're fighting as a soldier on their side. You're still a soldier in your mind, though nothing's on the line. You say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies. You take what they give you and you keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, we're glad it alone. Take me out of here. Don't wanna fight, don't wanna die. Just wanna hear you cry. Who's gonna throw the very first stone?
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti radiospettatori, eccoci qua per la seconda puntata di Letteratura Reloaded. Buongiorno Tore.
Ciao Pietro, cosa ci presenti oggi?
Oggi vi presenterò, come vi dicevo martedì, vi presenterò il libro La peste di Camus. Siamo al grande momento della peste di Camus, però lo so che è pesante perché è un libro tosto, a questo punto direi, come ho fatto martedì, prendiamoci un attimo l'ultima boccata d'aria, come dei palombari, prendiamoci una bella boccata e scendiamo giù, prima di scendere giù in profondità. Io direi un momento, un attimo ancora di poesia.
Buonasera, mi chiama Brunella Robertette, nasco poeta e vado avanti così. Sono un fan appassionato e potenziali pericoloso del signor Valeria Marino. Lo sono in maniera disacerbante, non guardo in faccia a nessuno, ho rispetto per gli omosessuali e i negri, purché i due fenomeni non si presentano contemporaneamente. ora dico un poesia. Telefona ore pasto per capire, per vedere insieme. Telefonami ore paste per amarci, per provare. Ho fretta di te, del tuo sapore sulla mia bocca amare di considerazione. Ho bisogno di vedere te piuttosto che una persona. Ho bisogno di vedere piuttosto te di un altro rapporto che possa essere superficiale e non costruttivo di noi due.
Eccoci qua. Dopo aver ascoltato...
Era questo il momento di poesia, vero?
Era questo il momento di poesia, sì. Era proprio questo. Dopo aver ascoltato il grandissimo Brunello Robertetti, io direi a questo punto siamo pronti per affrontare un altro personaggio che però ha una pasta diversa rispetto a Brunello, che era l'attore con Corrado Guzzanti. Il nostro personaggio di oggi è Camus, ragazzi. Camus era un personaggio davvero, davvero figo, nel senso che era un intellettuale francese, è stato anche un attivista, è stato un uomo di grandissima intelligenza, grandissimo talento letterario, narrativo, filosofico. Sono leggendarie le sue discussioni al Café de Flore a Parigi, e io quando sono stato al de Flore ero emozionatissimo, e era lì che era il luogo in cui discuteva con Jean-Paul Sartre, con tutti i resistenzialisti francesi e anche con il grande Émile Cioran, un altro filosofo. E fu leggendario quella volta in cui si mandarono a fare in culo. Però detto ciò, visto che parliamo sempre di personaggi, come dire, coriacei che hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale e quindi belli tosti, lui ha scritto appunto un libro tostissimo. E questo libro parla della peste, quindi niente di meglio che in questo momento di pandemonio. Come inizia la peste, ragazzi? Inizia così. I singolari avvenimenti che danno materia a questa cronaca si sono verificati nel 1940, e non lo mette, a Orano, per opinione generale. Non vi erano al loro posto, uscendo un po' dall'ordinario. A prima vista, infatti, Orano è una città delle solite, null'altro che una prefettura francese della costa algerina. Ecco, così è iniziato, come un subdolo virus che si è insinuato e che sto preso in considerazione all'inizio in maniera molto molto alla leggera, un po' come è successo a noi. Anche lì nel libro succede così. Orano è una città inventata, non esiste, è una città che nel suo essere sotto assedio dalla peste è metafora di due cose: uno, del nazismo fondamentalmente, quindi di quel morbo che è stata la guerra mondiale che Camus ha vissuto, ma è stata anche una metafora di quella che è la condizione umana, la nostra condizione umana, le nostre pulsioni, i nostri animi, le nostre istanze che ci muovono dentro. C'è una cosa importantissima che ci insegna Camus in questo libro, e ci insegna l'arte del galleggiamento, o meglio, la capacità di stare dentro una situazione di sospensione affrontandola, sapendo benissimo che la cosa è dura, la quarantena è dura, è un momento di grandissima sospensione del tempo. Questo perché ci insegna, questo perché è importante, perché come si diceva anche in Apocalypse Relax, in un'altra trasmissione, è importante non scorrere subito alle conclusioni sul fatto che stanno imparando tutti qualcosa in maniera positiva da questa esperienza, ma nemmeno pensare che le cose debbano finire ed essere dimenticate in un battibaleno, perché comunque da questa roba qualcosa dobbiamo cavarci. Non a caso Camus dice, quando si esce dall'epidemia, dice: si ballava in tutte le piazze, da un giorno all'altro il traffico era considerevolmente aumentato e le auto, divenute più numerose, circolavano con difficoltà nelle vie stracolme. Le campane della città risuonavano a distesa per tutto il pomeriggio. Nelle chiese infatti si recitavano le azioni di grazie, ma erano stracolmi anche i luoghi di svago, i caffè, incuranti del futuro, e distribuivano gli ultimi alcolici. Una folla di persone ugualmente eccitate si accalcava ai balconi. La scorta di vita accumulata nei mesi in cui ciascuno aveva messo l'anima in attesa, la spendevano quel giorno, che era come il giorno della rinascita. L'indomani sarebbe cominciata la vita vera e propria con le sue cautele. Beh, tutto quanto in questo momento veniva, per Camus, dimenticato. E Camus parla perfettamente di questa euforia che succede nel momento dopo la peste. Ed è un'euforia che porta tutti quanti all'oblio di quello che è successo, rimuovendo le cause che hanno portato alla peste stessa. Ecco perché è importante stare in questa situazione, starci il più possibile con la mente aperta e il cuore sgombro, come direbbero i poeti in questo momento. Ora, che cosa possiamo dire dell'aspetto metaforico allegorico di Camus, che ci insegna quante parti di noi ci sono dentro, nella nostra mente, nella nostra anima, quanti aspetti, egoismo, altruismo, solidarietà, cinismo. Un militare una volta, quando era al liceo, era venuto a parlare e ci disse che non si può mai sapere veramente che cosa si agita nel fondo di noi uomini se non di fronte alla paura della morte, di fronte a un nemico. Non so, Torre, cosa ne pensi?
Penso che facciamo una pausa.
Ancora qui, ragazzi. Allora, cosa molto importante che ci insegna Camus, oltre al galleggiamento, ci insegna anche il valore della riflessione, del non andare subito alle conclusioni, del evitare il chiacchiericcio inutile. Dentro la catastrofe, ragazzi, almeno fino alla storia contemporanea, quando si è veramente immersi c'è ben poco il tempo per costruire tante congetture. Camus lo dice molto bene, al principio dei flagelli, così dice Camus, e quando sono terminati, si fa sempre un po' di retorica. Nel primo caso l'abitudine non è ancora perduta, nel secondo è ormai tornata. Soltanto nel momento della sventura ci si abitua alla verità, ossia al silenzio. Ora, prima di addentrarci nella psicologia dei personaggi, direi ancora un po' di musica.
Europe is lost, America lost, London lost, still we are clamoring victory, all that is meaningless rules, we have learnt nothing from history, the people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets, but look how the traffic's still moving, systems too slick to stop working, business is good and there's bands every night in the pubs and there's 2-for-1 drinks in the clubs and we scrubbed up well, washed off the work and the stress and now all we want some excess, better yet a night to remember that we'll soon forget, all of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played, I see it tonight in the stains on my hands, the buildings are screaming, I can't ask for help though, nobody knows me, hostile, worried, lonely, we move in our packs and these are the rights we were born to, working and working so we can be all that we want, and dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring, well sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach, to eat a dream, don't weep, don't scream, just keep it in, keep sleeping in, what am I gonna do to wake up? I feel the cost of it, pushing my body like I push my hands into pockets and softly I walk and I see it, this is all we deserve, the wrongs of our past have resurfaced, despite all we did to vanquish the traces, my very language is tainted with all that we stole, to replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot, riots are tiny, those systems are huge, traffic keeps moving, proving there's nothing to do, cause it's big business baby and its smile is hideous, top down violence, a structural viciousness, your kids are dumb. Don't stop them. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lived beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got lost in the last bar. Place went nuts. You can ask our new. It was madness. Roll ran red, pure claret, and about them immigrants. I can't stand them, mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager, pray for a raise. Cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Caught sniffing lines off a prostitute's prosthetic. Tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal.
Ragazzi, e adesso si entra nel cuore del libro. Affrontiamo davvero i personaggi. Cerchiamo di capire in quali personaggi possiamo rispecchiarci. Ci rispecchiamo, che ne so, in Rambert. Rambert è un giornalista che era capitato per lavoro ad Orano ed è rimasto lì obbligato a rimanere lì per la pestilenza. Lotta in tutti i modi Rambert per impedire la peste di soffocare il suo desiderio di felicità, tenta disperatamente di lasciare Orano per provare a ricongiungersi alla sua amata, le prova tutte le strade legali e illegali, e offre il suo aiuto al protagonista Ryu, al medico eroe del libro, e soccorre appestati dall'alba alla notte, di fatto. A un certo punto Rambert entra in gioco in questa cosa, ma quando però a un certo punto gli capita la possibilità di organizzare la fuga e di partire, quando arriva il momento non è più convinto. A Ryu, che gli dice tra un'incisione di bubone e l'altra, perché Ryu era il medico, che non sente di male essere felice, Rambert risponde che è vero, sì, ma che ci può essere vergogna nell'essere felici da soli. Rambert rimane Orano. Quindi abbiamo qualcosa di lui, del suo percorso personale, del suo ribaltamento, della sua maturazione? C'è un pizzico di Rambert in questo momento, nell'oscillare tra la felicità che possiamo magari avere nostra e la voglia di condividerla? Oppure abbiamo una parte, un pizzico di Tarrou? Tarrou era un ricco viveur che pernotta nell'albergo dove alloggia lì a Odorano e prende appunti, raccoglie testimonianze, fa il giornalista, descrive l'occupazione dei cittadini e segue l'evoluzione della peste e registra degli aneddoti su ciò che accade, con uno spirito curioso e ironico. La figura di Tarrou è tra le più intriganti del libro, perché pur potendo evitare di coinvolgersi, a un certo punto comunque si propone di fare da volontario, di aiutare Ryu nell'assistere in qualche modo i malati, quindi ne farà parte anche lui di questa faccenda, dall'atteggiamento che possiamo avere un po' così di chi guarda la finestra, di chi commenta, c'è poi un atteggiamento eroico, quasi a suo malgrado, quindi è un po' uno stare dentro e uno stare fuori, uno oscillare, oppure possiamo essere, non lo so, possiamo capire se abbiamo qualcosa di Grant, che era uno scrittore, come lo definiva Camus, insignificante e sbiadito, che però è anche lì, ha una sua purezza di cuore, ha una semplicità, autenticità di sentimenti, che sono per Camus le uniche qualità che in quel momento, in quel delirio dell'irrazionalità e del terrore, in qualche modo possano permettere alla persona di resistere, di sopravvivere, perché Camus ci ricorda che a un certo punto di irrazionalità e terrore ci si possa fare, fino a non capire più che cosa è la normalità. Fa dire al personaggio Ryu che gli fa riflettere che la pietà non è a volte più possibile, perché a volte neanche per le grida disperate delle mamme nel vedere i bubboni all'ingue delle proprie figlie ci si stanca della pietà, quando la pietà è inutile.
I go for the kiss, I fall off a bass boat, and the concrete's very slow, and the concrete's very slow, all along the sidelines, bigger. I'm over the dash, I'm having a bad, bad talk, but the berries still are calm. I can hear you crying. All along, I can hear you. I'd occupy that. Can't sit back on while you're forming that. On my mind, our kids got bigger, but I'm climbing down the bastion now. You take me out to pasture now. Well, I won't be angry long. Well, I can't be angry long. We burnt up in my bed, standing on a mattress up. Lord, can we just patch this up? And I cannot seem to carry it off. I can hear you. I can hear you crying. I can hear crying. I can hear you. I can hear you crying. I can hear crying. I can hear you. I can hear you crying. All around me, I can't hear it. So what is gonna happen now? If you don't look away, what's there to want to begin? Oh, now there's someone in my head. Tell them I'll be passing on. Tell them we don't pass it on.
Pagliazzi siamo invece con una parte dentro di noi che può essere simile a quella di Cottard, l'altro personaggio. Cottard senza la peste sarebbe stato arrestato e perciò si rifiuta di aiutare a debellarla. Cottard è il personaggio, diciamo, antisociale, cinico, egoista. Quanta parte di egoismo c'è in Cottard in questo momento? Quanta parte magari degli oranesi, di tutti gli altri personaggi più comprimari, cioè loro che non ci credevano, perché proprio loro potevano essere toccati dalla peste, e quindi si disinteressano della cosa. Oppure quanto c'è di padre Penelù, che all'inizio interpreta la peste come un flagello divino, per ricondurre tutto quello che succede, tutti i peccatori a Dio, ed è interessato a riportare la collettività distratta alla Chiesa, ma che però alla fine non esita a unirsi al gruppo dei volontari e a lavorare instancabilmente tra letti e sudore, e capovolge la propria posizione, perché la religione in tempo di peste non può rimanere identica a se stessa. Quindi c'è questa capacità di Penelù, che Camus mostra anche in altri libri, scusa, l'uomo in rivolta, di a un certo punto di accettare che l'etica deve nascere dalla pancia, dalle emozioni profonde che l'uomo sente di fronte a quello che è davanti a sé, e capovolge i suoi schemi abituali. Oppure siamo come il personaggio principale, come il dottor Yu, l'alter ego di Camus, riflessivo, altruista, generoso, che sta sugli indizi, non cede un passo alla retorica o alla superficializzazione delle cose, sta sugli indizi per capire e vuole essere testimone fino in fondo del proprio tempo. Quindi possiamo aspirare ad essere come lui, che tra l'altro diventa anche indulgente verso Cottard. Possiamo essere comprensivi con lui oppure ci stiamo indurendo. E quindi quante parti di questi personaggi in questo momento, che non è un momento ora, meno male, così catastrofico come la peste di Camus, quante parti che non sono portate all'estremo come in quel libro, in questo momento ne abbiamo di questi personaggi, che sono un po' come degli ingredienti, no? Che noi abbiamo dentro di noi. Quindi che ricetta cuciniamo di noi stessi? Come li impastiamo? Tore, tu che ricetta hai?
Non lo so, io penso che aprirò una scatoletta di tonno.
E va bene, allora ci lasciamo su questa scatoletta di tonno. Però volevo annunciarvi che nella prossima settimana si parlerà di un mondo, attraverso un libro, si parlerà di un mondo che è già finito. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane, Lenny Bruce is not afraid. Turn world serves its own needs. Dummy serve your own needs. Beat it up a notch. Speak grunt. No strength. The ladder starts to clatter with fear. Bite down. High wire in a fire. Represented seven games in a government for hire in a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies beating down your neck. Team my team reporters. Battle Trump. Kevin Kraft. Look at that. No plane. Fine. Then. Uh-oh. Overflow. Population common poop. But it'll do. Save yourself. Serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat. Of the world as we know it, it's the end.
Barn, Leonette, Brass, Nap, Lenny, Bush, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic patriotic slam, but that's right.
It's the end of the world.